Ben arrivati a questa prima lezione del tempo pasquale. Sapete che il giorno di Pasqua dura di per sé 50 giorni, la Pasqua a Pentecoste, quindi valgono gli auguri di buona Pasqua, di buona Pentecoste. E nella preghiera iniziamo la lettura di questo testo, chiediamo insieme lo Spirito attraverso una semplicissima preghiera che io dico e voi ripetete. Chiediamo lo Spirito certo per ciascuno di noi, in particolare vi chiedo questo, lo chiedo per me perché questo brano di Vangelo mi piace eccessivamente, troppo, mi cattura. Quando una cosa ti piace troppo rischi di perdere la misura e non vorrei perderla con voi questa sera, quindi per questo chiedo insieme a voi lo Spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io dico, voi ripetete. Discendi, Santo Spirito. Le nostre menti illumina. Del cielo la grazia donaci. Tu creatore degli uomini. Do lettura allora di questo testo che appunto mi cattura, ma spero di poter dire ci cattura così tanto. Marco, capitolo 3, versetti dal 7 al 12. Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Indumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone. Una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano i piedi, gridando: tu sei il Figlio di Dio. Ma egli li sgridava severamente, perché non lo manifestassero. Prima metà del versetto 7, potrebbe bastarci questa sera. Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli. Perché mi emoziona stare con voi questa sera su questo brano di Vangelo? Perché quella cosa che ci siamo detti tante volte, mai come in questo brano, prende corpo. E quella cosa, e che a volte per fare bene la lezione, per stare semplicemente bene attenti al brano, occorre vedere la continuità tra un brano e l'altro. Se noi ci dimenticassimo del brano precedente, probabilmente queste parole scorrerebbero via. Vabbè, Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli. Invece sono nel rimbombo profondo di quello che è successo il versetto prima. Ricordate il brano dell'ultima volta? La mano inaridita, Gesù che dice mette il mezzo, Gesù rattristato per la durezza di cuore, abbiamo fatto anche i gruppi del Vangelo su questo. E quella cosa terribile che succede il versetto prima, cioè Marco capitolo 3 versetto 6, cos'è che recita? Lo leggo. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro dice che l'intenzione ormai è quella di uccidere Gesù. E cosa succede una riga dopo? Gesù intanto si ritirò. Attenzione, finora noi abbiamo visto un Gesù molto mobile, che va di qui, che va di là, si ritira. Gesù batte in ritirata. Come mai? Amico, vai a leggere il versetto prima. Decisero di ucciderlo. Non so voi, ma a me basta per farmi cambiare umore. Ricordo una volta che mi si è rovinata la giornata perché ha suonato il postino e ho detto, ci hanno raccomandato, cos'è una multa? No? Già ti va per fare sul cibo se stai mangiando, no? Una multa. Non la decisione di ammazzarti. Allora, se parliamo di fiabe, va bene, le fiabe può succedere di tutto, ma se parliamo di storia reale, la storia reale è quella di Gesù, non può non avere conseguenze enormi, le vedremo per tutto il brano. Ho parlato di rimbombo, tu batti un colpo e poi c'è un rimbombo, questo è niente. E Gesù si ritirò. Inizia il ritiro di Gesù. È una cosa grossa. Presso il mare, io qui non mi fermo, ma ricordo che la terza volta finora che Gesù va presso il mare, c'è sempre stata una vicenda di chiamata dei suoi. Attenzione a queste tre lettere, con, non ci sono mai state. Gesù si muove con i suoi discepoli. Fino a qui Gesù si muoveva un po' come una biglia e la gente lo seguiva, la gente che poi erano i primi. Ricordate per esempio quel brano dove fa tante guarigioni di notte a Cafarno, prima aveva guarito di giorno la suocera di Pietro, poi ci sono molte guarigioni, poi il Vangelo dice che si alza di buon mattino, va in un luogo deserto, i discepoli si mettono sulle sue tracce, Pietro quasi lo rimprovera, ma insomma tutti ti cercano e lui dice andiamo altrove. Questo Gesù un po' imprendibile, dove si arranca per stargli dietro. Prima, adesso invece si muove con i discepoli. Perché ci si muove? Perché si muove con i discepoli? Faccio un'altra domanda. Perché uno a 20 anni non si preoccupa di fare testamento e 90 anni sì? Perché? Forse perché a 20 anni la prospettiva della morte ti è un po' lontana. A 90 anni ti è un po' vicino, poi magari muori prima quello di 20, però. Come mai a 20 anni non ci si preoccupa del testamento e a 90 sì? Come mai? Come mai Gesù adesso si muove con i discepoli? Ehi, hanno detto che lo vogliono uccidere. Banalizzo. Io non mi sto affatto preoccupando del parroco che verrà dopo di me a San Leone Magno. Quando invece a Don Paolo dissero che doveva andare via, iniziò a preoccuparsi del suo successore. Perché? Perché un conto è quando sei all'inizio, un conto è quando sei alla fine. Questa è la vita. Gesù sta iniziando la fine, qui. Infatti il Vangelo ci dice chiaramente che Gesù, che poi riprenderemo questo tema tra poco, all'inizio era dedito soprattutto alle folle e poi sarà dedito soprattutto alla formazione dei discepoli. E come mai? Chissà come mai, Chissà come mai. Quella parola lì, capitolo 3, versetto 6, morire ha un peso. Ha un peso. E noi lo sentiamo questo peso, perché lo sente Gesù. Ecco, di per sé potremmo fermarci qui. Questa mezza riga del versetto 7 sarebbe sufficiente per la nostra preghiera, perché questo peso dà grande spessore alla figura di Gesù, che non è la figura di uno qualsiasi, è colui per il quale viviamo, esistiamo, siamo battezzati, veniamo messi, siamo qui in chiesa, che vive questa vicenda, che si ritira. Ha bisogno di un po' di vacanza. No, e un'altra la così. Ecco subito però il secondo tema immenso. E lo seguì molta folla. Attenzione, si dice molta folla, versetto 7. Poi c'è un elenco di 7 luoghi, i numeri nella Bibbia non sono mai casuali, contiamoli. Galilea 1, Giudea 2, Gerusalemme 3, Idumea 4, Transgiordania 5, Tiro 6, Sidone 7. 7 è il numero della pienezza. Una gran folla, sentendo ciò che faceva, vi prego di notare questi particolari, prima di tutto la ripetizione, molta folla, gran folla. Il Vangelo è un testo estremamente sintetico, se ripete ha un suo significato. Esattamente come i genitori quando dicono ai figli le stesse cose 3, 4, 5 volte sanno il perché. E sentendo ciò che faceva, attenzione, è una folla grandissima che ormai si muove per la fama di Gesù. Non c'è scritto che hanno un'esperienza diretta, tipo vedendo ciò che faceva. Sentendo ciò che faceva, hanno incontrato altri che hanno raccontato, forse di altri che hanno raccontato ciò che sta facendo Gesù. Perché se al capitolo 1 Gesù non lo conosceva ancora nessuno, al capitolo 3, ora lo vediamo, ci sono folle immense. Pensate tra l'altro l'analogia con la nostra situazione. Dicono ci siano 1 miliardo di cristiani sulla terra. Sia vero sia falso, poi misurare la fede matematica da un certo punto di vista non stanno molto bene insieme. Comunque in ogni caso tutti noi compresi siamo qui perché qualcuno ci ha detto che Gesù ha fatto delle cose. Quindi questa folla è molto vicina a noi come esperienza spirituale, o se volete noi siamo molto vicino a queste folle. Anche noi siamo qui perché abbiamo sentito di cose fatte da Gesù. Ecco. Se avete memoria, ma sono sicuro che l'avete, da quando è iniziata la lezione, io vi dico, stiamo attenti a due temi trasversali. Il primo è lo scompiglio che Gesù crea dicendo certe cose, facendo certe cose. L'abbiamo visto crescere durante tutti i brani fino ad arrivare all'esplosione del brano scorso, dove appunto a un certo punto dicono, questo qui lo facciamo fuori, basta. Il troppo scoppia. E poi vi ho detto, stiamo attenti al tema della folla, stiamo attenti, ecco qui diventa esplosivo. Perché? Perché questa folla, versetto 10, salto quello di mezzo perché poi ci torno, che aveva ricevuto molti benefici da Gesù, leggiamo il testo, versetto 10. Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso. Vi prego di notare la forza di queste parole, gli si gettavano addosso. Rischiano, e non a caso lo dico, di ammazzarlo. Avete presente quando si sentono quelle terribili notizie? Grande centro commerciale, grande concerto, qualcuno si è messo a gridare, c'è un incendio, c'è una bomba, magari non c'era niente, la folla inizia, c'è della gente che muore schiacciata, perché la folla è come un elefante impazzito a volte. Dopo ci torno su questa folla, perché guardiamo cosa succede, anche questo commuove, commuove anche per una traduzione strana. Io seguo la traduzione classica della Bibbia di Gerusalemme, che al versetto 9 ci dice questa cosa, che Gesù, consapevole di questa folla che gli si getta addosso, versetto 9, allora egli, il soggetto è Gesù, pregò i suoi discepoli. Fin da quando siamo bambini ci hanno insegnato, ed è giustissimo, che noi dobbiamo pregare Gesù, pregare il Padre, chiedergli tante cose, ed è giustissimo. Santissimo, guai a chi non lo fa. Il Padre nostro ci insegna a chiedere il pane, il perdono, la liberazione dal male, giustissimo. Lo facciamo sempre troppo poco. Ma in questo brano, per questa curiosa traduzione, perché il verbo greco eten sarebbe dire, per questa curiosa e simpatica traduzione è Gesù che prega i discepoli. Ricordate qual è quell'altro punto drammatico in cui Gesù prega i suoi di stargli vicino? Getsemani. Beh, non è un caso che c'è un'omologia di struttura col Getsemani, visto che c'è un'omologia di morte. Gesù che prega. Gesù che prega. Il Padre? Noi. Gesù che ci dice per favore aiutami. Gesù, che gli mettessero a disposizione una barca, lo sta dicendo a gente che faceva il pescatore, che aveva lasciato le barche. Ci potete leggere anche tutto l'eco dell'arca di Noè, la salvezza, stavolta non di Noè ma di Gesù, se volete cedere all'allegoria tipica dei padri della Chiesa, la barca fatta di legno, la croce fatta di legno, se volete il simbolo della Chiesa, visto che abbiamo detto che Gesù va con i suoi discepoli. È un brano molto ecclesiale questo, la barca è da sempre un'immagine della Chiesa, Gesù che ha bisogno di una barca. Perché il problema, e questo fa venire i brividi, non sono solamente gli scribi e i farisei. Noi a volte abbiamo questa idea di Gesù. Gesù persona splendida, ha fatto cose meravigliose, purtroppo un gruppo di brutti e cattivi, invidiosi, capi dei sacerdoti, brutti, cattivi, hanno complottato e poi l'hanno ucciso. Andava tutto così bene. La gente era così contenta. Eppure questo brano ci dice che estremizzo, ma penso sia un'estremizzazione coerente, perché il brano non dice che Gesù prega i suoi discepoli che gli mettono a disposizione una barca per scappare dagli scribi e dagli erodiani brutti e cattivi che l'hanno minacciato a morte, che è comunque quello che c'è prima, ma qui ha il problema con la folla. Perché non lo schiaccia? Sentite la definizione, al di là di tanti discorsi c'è un'immagine, nessuno di noi, penso, lavora in campagna, ma padre Silvano Fausti, che ha questo commento al Vangelo di Marco, che io in qualche modo seguo, dice, sono sicuro che sorriderete anche voi come l'ho fatto io, per la forza dell'immagine, questa folla si getta su Gesù come i polli a chi dà loro il becchino. Avete presente? Quando si dà il becchino ai polli cosa succede? Paro paro. È la folla che rischia di ammazzarlo. E perché la folla è arrabbiata con lui? No, non è arrabbiata. Perché ne aveva guariti molti. Gesù a un certo punto, ma lo seguiremo passo passo, smetterà di fare miracoli perché si accorgerà che c'è una drammatica nel fare miracoli. Fare miracoli vuol dire fare il bene alle persone, eh? Adesso non so quelli della commissione affari economici qui presenti cosa ne penseranno di questa cosa che io dico, ma tanto per mostrare la concretezza, mettete che ci sia un miliardario che fa testamento, ne abbiamo parlato, a favore di San Leone Magno. Oh, che bello! 50 milioni di euro, però c'è un vincolo, caro parroco facente funzioni, in quel momento sono io, adesso non so usare il linguaggio giuridico dei testamenti, comunque siete eredi universali di 50 milioni, a patto che questi 50 milioni li usate così, alle persone che vengono a messa, d'ora in poi voi date 50 euro, sarebbe la fine della nostra parrocchia. Se noi iniziassimo a dare 50 euro a tutte le persone che vengono, comunione 50 euro, abbiamo il lascito. Noi dovremmo dire rifiutiamo i 50 euro. realtà con i soldi si fanno cose meravigliose. Ecco, il mio esempio forse scadente dal punto di vista simbolico, però dice di questa folla che appunto come un elefante impazzito si butta su Gesù, come dei polli, ma attenzione, io prima ho sottolineato l'aspetto pericoloso della folla in quanto quando una massa si muove, ma vorrei anche arrivare a un livello più profondo che conosciamo perfettamente tutti, veniamo dalla Settimana Santa, il famoso passaggio tra della folla, tra Osanna figlio di Davide, ingresso a Gerusalemme, crocifiggilo, la passione pochi giorni dopo. Perché c'è un paradosso. Un uomo da solo può essere molto fermo nelle sue posizioni, disposto magari anche a morire. Non c'è niente di più ondivago, anche da un punto di vista della certezza della decisione di una folla. L'elefante impazzito vale quindi sia in senso fisico, ma anche in senso più profondo. Ne aveva guariti molti. E la guarigione è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Infatti, Silvano Faustico, il commentario che sto leggendo, dopo i polli, sentite cosa dice. Ripeto la cosa sui polli, ma poi passiamo alla seconda parte, perché poi di per sé noi andiamo continuamente a Gesù per riceverlo, per mangiarlo. È intelligente la metafora dei polli e del becchime, è intelligente perché va su un livello molto vicino alla nostra esperienza cristiana. Ma dove sta la differenza? Prendo le parole di Silvano Fausti. Questa folla si getta su Gesù come i polli su chi dà loro il becchime, ma lui vuol fare un popolo di suoi fratelli, la sua vera famiglia, che si sazia dell'ascolto della sua parola. Ecco qua. E c'è sempre un saziarsi della sua parola, che a un certo punto diventerà anche il saziarsi dell'Eucaristia. Ma che differenza c'è tra una vera comunità di fratelli e di sorelle che si nutre della parola e dell'Eucaristia e un pollaio dove polli, galle e galline si gettano sul becchime? È una differenza sottile ma è decisiva. Ci sta di mezzo la morte di Gesù. Chi fa passare, ed è questo che dicevo, va bene che gli scribi e i farisei hanno le loro colpe, ma attenzione, non stiamo su una lettura superficiale del Vangelo che non ci aiuta. La differenza tra il pollaio e i fratelli è determinata dalla morte di Gesù. Altrimenti rimanevamo un grande pollaio. Probabilmente un po' lo siamo ancora, eh? Ci sono distribuzioni dell'ulivo a volte alla fine della messa, delle palme che ancora hanno qualche eco un po' pollaiesco. La morte di Gesù, anche qui, non è un incidente di percorso. La morte è la resurrezione di Gesù. Perché al capitolo 3 Gesù non solo si accorge, Gesù si ritira. Torno a sottolineare la forza di questa parola. Gesù non solo si accorge che c'è un manipolo di brutti e cattivi in una congrega oscura che dicono ammazziamolo, 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 ma che anche alla luce del sole accadono cose estremamente pericolose per la sua vita, che se volete lui stesso ha generato, perché non lo dico io, lo dice il Vangelo. Infatti ne aveva guariti molti, cioè non li avete guariti né voi né io, li ha guariti Gesù. Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso, gli si gettano in quattro addosso, t'ammazzano. Ma non è solo un problema di gente brutta e cattiva, mi verrebbe da dire qualcosa di profondamente distorto che c'è in ciascuno di noi e che al di qua della morte, e qui vi anticipo un tema che da adesso in avanti troveremo nel Vangelo, c'è una distorsione dentro di noi per la quale Gesù, prima di morire, lo stesso Gesù può fare ben poco. Ma come? Guarisce zii e nipoti, cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più bello di distribuire soldi in chiesa? Cosa c'è di più bello? È che c'è un lato brutto del bello. Per chi un attimo conosce il cuore dell'uomo, e sicuramente noi che siamo qua un pochino lo conosciamo, almeno spero, ma spero per me. Il tempo corre, ma va bene così perché questi sono semplicemente spunti, gli ultimi secondi su... già sei guai con i farisei, Gesù, poi hai guai con la folla. Non ci viene detto qua se hai guai anche con gli apostoli. Tranquilli che prima o poi vedremo anche quello. Hai guai con gli spiriti immondi, versetto 11. Quando lo vedevano gli si gettavano i piedi, ragazzi, questo è un gettarsi. Ma anche gli spiriti immondi, e cosa fanno gli spiriti immondi? Bestemmiano, gli sputano addosso, lo graffiano, no, gridano, tu sei il figlio di Dio. Ma che bello, bello una cifra, ma egli gli gridava severamente perché non lo manifestassero, perché se c'è una cosa di cui Gesù non ha bisogno qui, in questo brano, forse sempre, è qualcuno che gli faccia pubblicità. Non serve, anzi danneggia. Cosa c'è di più bello di andare in giro a dire di Gesù? Per certi versi sì, per altri no. E cos'è questa storia del sì e del no? Ma egli gli sgridava severamente perché non lo manifestasse, perché a questo punto, prima della Pasqua, il discorso sarebbe lungo, ma tanto siamo solamente all'inizio di questo tema, anche di quello che si chiama il segreto messianico, non c'è bisogno ora di... Comunque qui pubblicità, no grazie. No. Perché andremo esattamente dalla parte opposta, dalla parte dello schiacciamento. È interessante che la folla, i due verbi anche qui, i verbi in greco sono diversi, ma nella traduzione italiana è la folla si getta addosso e i demoni si gettano i piedi. Ma forse sarebbe meglio non gettarsi. Ci diamo il nostro quarto d'ora di preghiera e di silenzio, anche semplicemente per una rilettura dove il più possibile ci focalizziamo sulla vicenda di Gesù, che è veramente spiegata bene dal Vangelo. Basta semplicemente appunto leggerlo con un po' di attenzione e è scritto qua che cosa succede al nostro Signore che in ogni modo cerchiamo di amare e di seguire nella nostra vita.